Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. L'Eurovisione compie gli anni, ne parliamo oggi con Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazioni di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera Vittorio e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli amici ascoltatori.
Ecco, proprio in questi giorni ricorre il 65esimo anniversario dell'Eurovisione, la famosa European Broadcasting Union, come viene conosciuta nei paesi anglosassoni, da noi più sotto il nome di Eurovisione. È un anniversario importante soprattutto perché diciamo che, a parte l'informazione che viene trasmessa dal canale Euronews, mi sembra che soprattutto nei media nazionali, nostrani come vogliamo dire, vi è dedicato pochissimo spazio all'informazione istituzionale europea. Ma per quanto riguarda questo anniversario, da dove vogliamo partire, Vittorio?
Beh, in questo 2015, appunto, come hai detto, si ricorda l'anniversario del 65esimo della nascita, appunto, della EBU, o come appunto noi diciamo l'Unione Europea di Radiodiffusione. È nata proprio, diciamo, nel febbraio del 1950 ed è stata praticamente una delle primi enti, diciamo, europei che in qualche modo vedeva unite le nazioni che all'epoca cominciavano a sentirsi europee dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. E l'Unione, appunto, Radiofonica Europea ha avuto all'inizio i primi 23 enti radiotelevisivi che si sono uniti tra loro per iniziare delle trasmissioni che ancora all'epoca non erano, diciamo, effettive, perché ricordiamo che la RAI sarebbe nata nel 1954, ma già negli anni 50 e in anni precedenti molti enti televisivi tipo la BBC erano attivissimi con i loro, diciamo, sistemi di trasmissioni locali. Le primi enti che si unirono per questa, diciamo, unione delle comunicazioni europee sono, appunto, come ho detto, la BBC, l'ente radio televisivo francese, quello belga e anche alcuni enti del bacino del Mediterraneo come la televisione tunisina, il Marocco o anche il Libano. È da dire che la prima trasmissione non ufficiale dell'Eurovisione fu nel 1953, proprio in occasione della incoronazione della regina Elisabetta II, il 2 giugno dello stesso anno. E questa trasmissione fu praticamente la prima a essere trasmessa interamente in un paese come nel Gran Bretagna in diretta e in via registrata, poi ritrasmesso nei paesi del Commonwealth, in particolare il Canada, che aveva già un ente radio-televisivo attivo, e per appunto tenere vicino tutti quanti i sudditi, diciamo, della regina. E quindi in qualche modo questa è stata la prima trasmissione non ufficiale, perché ufficialmente l'Eurovisione nacque nel 1954, dove appunto cominciarono le prime trasmissioni europee di programmi sportivi.
Ecco Vittorio, questa cosa qua abbiamo capito che come nacque l'Eurovisione, ma possiamo dire qualche cosa per quanto riguarda le celebrazioni che si svolgeranno un po' in tutti i paesi europei per questo anniversario?
Sì, 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 esattamente. Questo 2015 c'è anche il 60° anniversario di una delle trasmissioni europee più importanti, sarebbe l'Eurovision Song Contest. All'inizio si chiamava Gran Premio dell'Eurovisione Musicale, e quest'anno si svolgerà a Vienna, perché l'anno scorso, appunto, scorso ha vinto un concorrente austriaco. È da ricordare che dal 1956 questa edizione dell'Eurovision Song Contest coinvolge praticamente tutti i paesi europei, all'inizio limitatamente a quelli, diciamo, dell'Europa centrale e naturalmente dell'Europa occidentale, mentre negli ultimi anni, dopo la caduta del muro di Berlino e oltretutto dopo anche l'avvicinamento di molti paesi del Nord Africa e dell'Asia minore, come per esempio possiamo citare l'Azerbaigian o l'Armenia, è diventato una delle più importanti manifestazioni televisive europee e direi del bacino del Mediterraneo e anche dell'Asia minore, che possano essere viste via satellite tutte le emittenti, sia private che nazionali, e che possono essere, diciamo, appunto visualizzate da qualsiasi spettatore che il giorno in cui viene trasmessa questa emissione si mette lì a vedere qualche programma. Insomma, è una sorta di Unione Europea fatta con la musica.
Ecco, ma mi citavi prima l'Eurovisione, prima di chiudere questa prima parte, Vittorio, ma poi alla fine di che cosa ne è stata dell'organizzazione invece che raccoglieva le radio e televisioni pubbliche dell'est europeo, no? La famosa OIRT mi pare che si chiamava, no?
Sì, esattamente, quella delle televisioni, diciamo, dell'est Europa praticamente è stata sciolta ed è unita insieme all'Eurovisione dopo appunto la fine del muro di Berlino, dopo che praticamente nel 1989, in quegli anni lì, quando si è unita un po' tutta l'Europa, praticamente tutti gli enti televisivi hanno fatto capo all'Eurovisione, che da quel momento in poi ha avuto ufficialmente sede a Ginevra come paese neutrale in cui vi è questa, diciamo, base di questa Eurovisione.
Ecco amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, Vittorio D'Artora. Vittorio, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, col quale stiamo tracciando gli eventi previsti per celebrare il 65° anniversario dell'European Broadcasting Union, no? La mitica Eurovisione, il segnale che partiva prima di interconnettere tutte le televisioni pubbliche d'Europa, soprattutto che ci aveva abituato, no? Quando partivano eventi, telecronache sportive, partite di calcio, partite di tennis o trasmissioni televisive di una certa importanza. Penso che sicuramente ricorderai, no? Quel programma molto simpatico dedicato ai giovani, alla gioventù europea, che era Giochi senza frontiere, no? Fu mitico per, diciamo, per amalgamare l'unità, l'Unione Europea, no, Vittorio?
Sì, assolutamente, è da dire che quella fu praticamente una delle prime trasmissioni che aveva come tema l'Europa, anche se dal punto di vista, diciamo, di giochi così divertenti, ed è una curiosità dire che è nata proprio dalla Francia di De Gaulle, il quale De Gaulle stesso era uno degli assidui spettatori di questa trasmissione, che è durata fino alla metà degli anni 90, ma diciamo che poi dopo quel periodo non ha avuto più senso, anche se molti, diciamo, nostalgici vorrebbero che tornasse ad essere trasmessa. Ma una curiosità importante, come stavi dicendo anche tu, è quella che riguarda l'Eurovisione, perché l'Eurovisione è da ricordare che è sempre stata introdotta e anche seguita da un inno importante, che è quello che praticamente inizia e termina ogni trasmissione. Adesso viene effettuata per alcuni programmi, come ad esempio i collegamenti quando ci sono manifestazioni olimpioniche o importanti sportive, e la musica, quella dell'Eurovisione, è tratta da un preludio del Te Deum dell'opera 146 del compositore francese Marc-Antoine Charpentier. Questa era giusto per dare una curiosità, quella sigla iniziale, finale, che ha caratterizzato ed è, diciamo, nella nostra memoria di coloro che hanno vissuto all'interno di questo, diciamo, con la televisione sempre tutti i giorni accesa. E quindi, come stavi dicendo tu, oltre appunto a Giochi senza frontiere, ci sono state altre varie manifestazioni, attualmente appunto quanto riguarda i collegamenti con la Città del Vaticano, quando si tratta di anche il Palio di Siena, anche altri programmi televisivi. Direi che negli ultimi tempi la questione è un po' ridotta, perché ormai l'Eurovisione non è più quell'evento che era una volta. Adesso con internet, con gli smartphone, con vari streaming di collegamenti, sta perdendo anche il senso, perché ormai ci vuole poco per connettere.
Ecco, sì, infatti non trascuriamo il fatto che più che un'unione amministrativa era proprio una questione di scambio tecnico fra le televisioni pubbliche per poter consentire a volte il trasferimento di un segnale quando c'era un evento sportivo. Io ricordo anch'io personalmente che per il periodo in cui adesso si fa tutto con i computer attraverso la rete internet, ma per tempo in cui dovevo mandare i pezzi a Colonia, alla radio tedesca, impegnavamo un cavo per collegare lo studio della Rai di Napoli con quello della Deutschlandfunk di Colonia, e i circuiti impegnati erano quelli dell'Eurovisione. Tutto questo adesso non è più necessario, ma pensiamo all'importanza anche sotto il profilo tecnico che praticamente ha significato l'Eurovisione per tanti anni, oltre naturalmente allo scambio molto importante di programmazione, no? Tanti films fiction che ci sono arrivati attraverso la televisione pubblica, la RAI, si sono potuti ottenere grazie agli scambi esistenti con l'Eurovisione. Ecco, vogliamo concludere questa nostra chiacchierata, Vittorio, ancora con qualche altro aneddoto circa il 65esimo anniversario dell'Eurovisione?
Beh, diciamo che appunto la manifestazione principe, come stavo dicendo prima, dell'Euro Song Contest si terrà proprio in maggio, esattamente il giorno 23, e ci saranno 40 paesi dell'Unione Europea e non del bacino mediterraneo e anche Israele che parteciperanno a questa trasmissione. Naturalmente sono selezionate in tre manche, e diciamo che chi ha la curiosità e chi ha la televisione via satellite ancora free può avere, diciamo, questa curiosità stessa di andare a sintonizzarsi su qualsiasi emittente televisiva nazionale che è presente sul satellite, e vedrà che la sera del giorno 23 ci sarà la stessa manifestazione in tutte le reti. In Italia credo che la trasmetterà Rai 2. E quindi sarà interessante vedere che la stessa trasmissione è trasmessa in diverse lingue nazionali, e che dà il senso un po' di un'Unione Europea che ancora purtroppo non è, diciamo, effettiva, ma insomma ci fa sentire un po' più tutti quanti europei.
Ecco, diciamo che più che altro ultimamente i social network stanno amalgamando moltissimo l'unità dei cittadini europei. Ecco, amici ascoltatori, all'altro capo del telefono, da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, Vittorio D'Artora. Vittorio, grazie per essere stato ospite in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
A presto Dario, saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dal 14 al 18 maggio prossimo si svolge al Lingotto di Torino il 28esimo Salone Internazionale del Libro, tema conduttore Le Meraviglie d'Italia. Nell'anno Torino incontra Berlino, il paese ospite di questa edizione è la Germania, con un grande stand interattivo al padiglione numero 3 con oltre 20 autori che presenteranno le loro opere, thriller, saggio, libro illustrato, eccetera. Già confermata la presenza di tutti i grandi gruppi editoriali tradizionalmente presenti al Salone, un nodo cruciale per questa edizione del Salone del Libro di Torino, l'abbassamento dell'IVA al 4% su tutti i libri venduti in Italia. Ovvia e azzeccato ovviamente il gemellaggio col Salone di Francoforte. Risorse per oltre 400 ore di capacità su 4 satelliti Eutelsat sono già state prenotate da parte di televisioni e agenzie di informazioni per la copertura integrale delle elezioni in Gran Bretagna, che si terranno a partire già da domani e che interesseranno 48 milioni di elettori previsti. I satelliti di Eutelsat saranno parte dell'infrastruttura broadcast che permetterà al Regno Unito e ai media internazionali di raccontare il voto direttamente dai seggi e dai principali punti di interesse in tutta l'Inghilterra, la Scozia e ovviamente il Galles e l'Irlanda del Nord, nonché dal numero 10 di Downing Street, da Westminster e dalle sedi dei partiti politici. Reportage in diretta e preregistrati faranno da parte di una speciale programmazione Election Day e di uno stream continuo di notizie e aggiornamenti. Nelle ultime settimane Eutelsat ha già razionalizzato il coordinamento delle richieste per assicurare ai broadcaster e alle agenzie di capacità e servizi ottimali. È inoltre pronto un servizio di gestione delle richieste last minute durante tutto il periodo elettorale, e questo allo scopo di gestire i picchi di attività da parte dei media. Il booking center di Eutelsat permetterà ai clienti di interagire costantemente sulla capacità già accordata attraverso banda riservata ad hoc da un minimo di 15 minuti a più giorni. Si moltiplicano elettrodomestici e gadget tecnologici lasciati in modalità Always On, pronto all'uso ma inattivi, che fanno ovviamente lievitare gli sprechi energetici. Soltanto negli Stati Uniti ogni anno si consumano così 19 miliardi di dollari, pari al valore di energia prodotta da 50 grandi impianti elettrici. La stima è del Natural Resource Defenses Council, secondo il quale a succhiare energia come moderni vampiri è un quarto dei dispositivi presenti nelle abitazioni. I dati sono il risultato di uno studio condotto in California. Elettrodomestici con display digitale, oggetti sempre connessi, tutti contribuiscono a una forte emorragia di elettricità, spiega l'autore dello studio Pierre Delforg. Il 19 miliardi di dollari all'anno che vanno persi, aggiunge, corrispondono a una quantità di energia elettrica in grado di soddisfare per un anno intero il fabbisogno domestico di Arizona e Alabama. Il costo medio per abitazione oscilla fra i 165 e i 440 dollari. I ricercatori hanno calcolato che se negli Stati Uniti tutte le case riducessero la quantità di sprechi derivanti da dispositivi Always On ai livelli raggiunti da un quarto delle abitazioni più efficienti censite per lo studio, i consumatori risparmierebbero ogni anno 8 miliardi di dollari in bolletta, i consumi di elettricità si ridurrebbero di 64 miliardi di kilowattora all'anno e si eviterebbe il rilascio in atmosfera di ben 44 milioni di tonnellate di anidride carbonica, il 4,6% delle emissioni residenziali di CO2 generate negli Stati Uniti da consumi elettrici. Il servizio di musica in streaming targato Apple non è l'unica novità attesa dalla conferenza per gli sviluppatori che la compagnia californiana ha in programma a inizio giugno a San Francisco. Continuano anche le indiscrezioni su una Apple TV di nuova generazione che, secondo quanto riportato dal New York Times, potrebbe avere un nuovo telecomando touch per interagire con applicazioni e interfaccia. Il nuovo telecomando, scrive il New York Times, dovrebbe essere più sottile, ma soprattutto avrà una superficie tattile a due pulsanti. Sarà il maggior cambiamento da quando la prima versione del telecomando Apple è stata introdotta già nel 2007. La novità arriverebbe insieme a un nuovo modello di Apple Television, per il quale l'azienda avrebbe stretto accordi con numerosi gruppi televisivi per offrire un rinnovato servizio di TV online, sfida a big come Netflix, con un pacchetto di canali più ristretto ma anche più economici rispetto al catalogo normale dell'offerta in TV via cavo. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.